Michele, ho delle ottime notizie, ma proprio ottime.
Oh, ok,
ci sono circa 200 persone in più per i contratti stagionali, visto che c'è crisi del turismo e non riescono a trovare lavoratori per la stagione turistica. Ci sono circa 200 persone che forse sono, alcuni dicono, un po', diciamo così, sovrastimate per questo tipo di lavoro, però in realtà possiamo attingere per risolvere il problema del turismo in Italia. Non so se hai visto, però ci sono proprio 200 candidati palesi. Che peraltro non avranno il salario minimo garantito, perché è palese che insomma non si può ragionare così, visto anche il nuovo ordine mondiale neoliberista che in Italia domina. I 200 firmatari della petizione contro...
Sono andati 200 adesso.
Boh, l'ultima volta ho visto 190, arrotondiamo, una decina li troviamo.
Congratulazioni,
spettacolare. Ci sono professori di cinema, gente che parla di storia, gente che vicino all'economia non c'è mai andata, però hanno firmato questa petizione, anzi questa lista di proscrizione contro Carlo Stagnaro.
Brutte persone, non diciamo nemmeno chi sono, perché...
Brutte persone, Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi, l'abbiamo anche detto, che sono stati nominati alla task force, no, per chi magari non si fosse informato sulla vicenda. Però io sono 10 giorni, Michele, che rido tantissimo, perché veramente è una delle vicende più grottesche degli ultimi anni. Cioè qualcosa di veramente fenomenale.
Sì, cioè può essere... Allora, la cosa può essere analizzata a diversi livelli. E a me interesserebbe coprirli un po' tutti. Ti faccio l'elenco, vediamo se sono... Allora, c'è la cosa specifica, sì. Ok? Di come è nata questa cosa e della lettera in specifico che hanno fatto contro i due. E lì l'unica cosa notevole da dire è la seguente: si sono tirati una zappa gigantesca sui piedi, perché anche se adesso, io credo a seguito di osservazioni mie e di altri, magari di un thread che ho fatto un paio di giorni fa, notando che non criticano le nomine sulla base della competenza, ma esplicitamente sulla base dell'ideologia.
Certo.
E cioè dicono, tra l'altro i due che tirano in mezzo sono due persone politicamente molto diverse, ok? Mm-hmm. Per dire, Stagnaro era a suo tempo uno dei fondatori Fermare il Declino e comunque ha tenuto sempre una posizione molto pragmatica. L'uomo è stato anche, credo, direttore generale o comunque un alto dirigente del Ministero dell'Industria nel primo governo Letta o Renzi, e poi addirittura con Calenda ministro dello sviluppo economico, quindi è uno che conosce l'apparato dello Stato da dentro, c'è stato credo 3-4 anni. L'altro invece Puglisi, uno che fa il professore, si occupa di finanza pubblica con svariati altri aspetti, economia e informazione, dove sono le cose su cui ha fatto la tesi, ed è molto più moderato, centrista, keynesiano, insomma. Il problema è che in quel mondo, che in realtà è il residuo del marxismo più becero italiano, specialmente accademico, chiunque non sia d'accordo con le loro visioni più o meno apocalittiche è una specie di, non lo so,
brutta persona.
E la cosa divertente è che loro li hanno criticati sull'ideologia, non sulla competenza. Adesso disperatamente vogliono parlare della competenza, però lì c'è un secondo punto. Di nomi ne sono state fatte tante. Ora io non voglio far nomi perché mi dà fastidio, anzi credo inappropriato, ingiusto tirare in mezzo altre persone, però sono veramente sciocchi. Perché? Perché se tu vai nella lista di 10-12, poi qualcuno mi ha detto che in realtà sono più di una, questi gruppi tecnici di controllo, si arriva a una ventina di nomine. Ho guardato un po' di nomi, alcuni hanno dei CV tecnici infinitamente più corti, mm-hmm. No? Certo. Quindi se ne fa la questione di c'era gente migliore, ma per carità, certo che c'era gente migliore, c'è sempre gente migliore, a parte che poi gente migliore non è detto che volesse andare a fare quel lavoro. Poi c'è la cosa ridicola, cioè che si confronta una competenza accademica, a base poi di conti di citazioni, a quello che invece è un lavoro tecnico funzionariale molto... da sporcarsi le mani,
certo,
okay?
Certo.
In cui poi devi conoscere la legislazione, tutte cose molto poco accademiche. E poi invece c'è l'aspetto generale, e cioè che ci sia un gruppo ampio di docenti italiani, ok, uh-huh. Di vario tipo, i quali possono addirittura pensare di vivere in un paese in cui è legittimo che un gruppo di loro dichiari che il presidente del Consiglio, o addirittura il capo di gabinetto, probabilmente li ha scelti, o chi, non credo che Draghi si sia messo personalmente a sceglierli, non abbia il diritto di scegliersi dei tecnici poco pagati, pro tempore, a lavorare per lui, perché loro li censurano ideologicamente.
Esatto.
Questa è la cosa, parte che ho definito neostalinista, questa è la parte rilevante che va al di là del nome dei due.
Certo, certo, certo. Allora, per chi magari, perché vedo che in live alcuni stanno dicendo, ma non so di cosa stanno parlando. Allora, faccio un riassunto brevissimo, l'abbiamo raccontato già nella rassegna stampa, magari qualcuno non segue quella bellissima rubrica, dovreste, e vi ricordo che da domani siamo in live alle 14.30, non più alle 12, scusami per questo disclaimer, Michele, ma ogni tanto lo ricordo. E allora, è successo questo, per la task force del PNRR, quindi il Piano Nazionale di Resistenza, Resilienza, Ripresa e via dicendo, Draghi ovviamente ha dovuto nominare delle persone. All'interno della task force c'è un piccolo gruppetto che sono quelli che dovrebbero fondamentalmente verificare, anche con sguardo critico, il modo con cui alcune spese vengono fatte, ok? All'interno di questo gruppo, che si parla appunto di 10-15 persone, ci sono due personaggi che conoscete su Daily Cogito, perché li abbiamo avuti qui ospiti a Daily Cogito, che sono Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi, due economisti, insomma andate a vedere sui social chi sono, e ovviamente sono di area liberale nel senso italiano, quindi neoliberista, sono dei bastardi neoliberisti, questo insomma ormai l'abbiamo perfettamente delineato. E apriti cielo perché c'è una rivolta in corso da parte di coloro che del neoliberismo non vogliono vedere neanche l'ombra, qualsiasi cosa sia, dai vari Roventini a Emanuele Felice via dicendo, che hanno fatto una lista raccogliendo, facendo una lettera fondamentalmente dicendo ma noi questi non li vogliamo, e raccogliendo circa 200 firme di professori provenienti dalle più disparate, insomma, connotazioni culturali, dal cinema alla storia, all'archeologia, all'economia e al diritto e via dicendo. Peraltro io, prima di tornare un po' alla discussione, quindi questo è il quadro delineato, ovviamente questo ha creato un gran tafferuglio sui social, dove questa gente, io lo dico, si è coperta di ridicolo sotto mille punti di vista, perché io ho letto delle cose veramente che stai lì dici ma veramente,
sì, sì,
ma veramente,
veramente com'è.
Ecco, io vorrei fare prima di tutto un invito, cioè ai vari Roventini, Emanuele Felice, io vi invito su Daily Cogito, perché è evidente che per arrivare lì a quella task force bisogna aver partecipato a Daily Cogito, non c'è nient'altro, cioè quello fa curriculum, quindi venite qua che magari qualcuno poi vi chiama. Ma al netto di questo, direi di tornare a bomba al tema, che è proprio questa, quello che diceva Michele, c'è un'arroganza culturale da parte di una certa accademia, che è un'accademia insomma ideologicamente schierata e molto ben precisamente schierata, secondo cui raccogliere firme di questi eminenti personaggi, di cui insomma la gran parte di questi io non ho neanche mai sentiti nominare, anche perché, ripeto, derivano dai più disparati campi del sapere, dello scibile italico, raccogliendo queste firme si può...
Sono anche i mazzanti vien dal mare, da quello che ho scoperto.
Ah sì?
La gente, vista la ridicolezza della cosa, si sono divertiti. Davvero io non l'ho fatto, mi è venuto la reazione, non l'ho fatto, ma parecchi si sono divertiti, insomma, come dire, a prendere in giro, ecco.
Ma sì, cioè, ma è un'iniziativa che si fa prendere in giro, anche perché poi io devo dire due cose, poi ti lascio di nuovo la parola per approfondire. Però sono due cose che voglio dire. Uno, questa è una parte della task force che è dichiaratamente volta a osservare criticamente il modo con cui la spesa viene distribuita. Ma chi cazzo vuoi? Cioè, nel senso, sono, almeno questo è quello che io ho letto, no? Dici, Michele?
Nemmeno, da quello che ho capito, in realtà, poveretti, tutto quello che hanno intenzione di fare, di avere un po' di fare un po' di lavoro, io ho detto poveretti perché sì, l'intera cosa è ridicola, un lavoro statistico preliminare, di andare a vedere quali sono i risultati in varie esperienze italiane e di altri paesi, di spese simili. Cioè, dove avranno che finanziamento?
Allora, okay.
Il progetto l'ha scritto il governo, l'ha approvato il Parlamento, è passato attraverso il filtro della Commissione, tutte decisioni politiche. Tutti i vari piani di attuazione sono in mano ai ministeri, quindi decideranno i ministri, fondamentalmente i sottosegretari e le pressioni parlamentari politiche dei loro partiti, non c'è dubbio alcuno. La presidenza del Consiglio Draghi è lì per quello, si è impegnato. In Italia c'è questa mitologia intorno al nostro PNRR che a me fa un po' ridere, ma comunque il buon Draghi si è impegnato con Giavazzi di cercare di fare il cane da guardia, di far sì che la cosa venga fatta al meglio, che bla bla bla. Mm-hmm. Allora, uno degli strumenti tecnici che volevano avere, perché cercheranno, suppongo, di evitare di dire sì, questo sì perché a naso mi piace, no, quello no perché a naso non mi piace, mm-hmm, stanno provando a vedere di costruirsi dei gruppi di ricerca che gli forniscano dati sul se compro banane che effetto c'è, se compro arance, okay, che effetto c'è, se compro mele che effetto c'è, se investo nell'educazione a tagliarsi, che so, a usare il seghetto, quello di una volta che c'era il piccolo falegname, no, e il compito di questi è di andare a vedere programma per programma. Infatti ce ne sono svariate di queste commissioni per i comuni, c'è tutta una, certo, roba sugli enti locali, le regioni, di andare a vedere se c'è un po' di evidenza statistica che aiuti a decidere, ma forse questo rende di più, ma forse questo rende di meno. Che tra l'altro è un lavoro anche un po' improbo, io l'ho anche, prima che venisse fuori il casino, avevo anche privatamente commentato perché policy evaluation la fai after the fact. Purtroppo in Italia questa tradizione non c'è, negli altri paesi c'è, si fa molto seriamente da decenni, in Italia non c'è, c'è questa specie di roba alla Camera, scusatemi, che non mi ricordo come si chiami, ma comunque che è disegnato su imitazione del Congressional Budget Office, ma purtroppo davvero non è il Congressional Budget Office, e quindi a chi ci stanno cercando di fare, con le poche risorse a disposizione, una cosa di questo tipo, che non devono neanche decidere loro, cioè i soldi non li toccano, è una roba proprio,
sì sì, no, ma infatti però anche se fosse, ma voglio dire, che tipo di persone vuoi mettere lì? Cioè è evidente che metterai delle persone che hanno un minimo di sguardo critico, cioè nel senso, mi sembra assurdo che sui discorsi di spesa pubblica poi si mettano persone che invece, però vabbè, quello è un discorso proprio su cui si innesta l'ulteriore ridicolaggine che insomma abbiamo accennato prima di partire, ed è il fatto che all'inizio questa lettera era completamente rivolta a criticare la scelta delle persone sulla base della loro appartenenza ideologica, cioè non c'era nessun tipo di discorso su eventuali competenze, non competenze, meriti, non meriti, curriculum e via dicendo, no, è soltanto l'ideologia. Questi sono dei neoliberisti e quindi odiano lo Stato, odiano la spesa pubblica, che ci fanno lì? Corredata da una serie di filotti di persone che dicevano, ah, ma questi che criticano lo Stato adesso fanno parte dello Stato, cioè veramente roba fuori di ogni grazia di Dio, signore e signori. Dopodiché hanno cercato di aggiustare il tiro e hanno detto, no, aspetta un attimo, no, ma noi stiamo criticando per il curriculum, noi vogliamo criticare sull'H-index, sulle pubblicazioni. E anche lì in realtà poi sono tirati la zappa sui piedi, perché Michele, se vuoi un po' raccontare e ragionare su questo, perché ovviamente tu ne sai.
No, questa roba si sono svegliati alla fine su sta cosa qua, e fa ridere, l'ho già detto, cioè appunto l'hanno fatto dopo, se l'hanno cercato su Twitter, c'è un tweet mio, un thread di due giorni fa, in cui dico siete veramente buffi, perché la cosa che avete fatto è esplicitamente criticarli sull'ideologia. Infatti guarda, sto cercando per mostrarlo, perché poi vorrei anche parlare dell'aspetto politico di fondo di questa cosa, dietro c'è, non dico un piano, però c'è più di qualcuno che mestola nel torbido, come si dice in italiano, c'è un'espressione. Insomma, che c'è
pescare,
qualcuno che
pescare gioca. Nel torbido, pescare nel torbido.
È qualcuno che attentamente, intenzionalmente fa di tutto per cercare di danneggiare il governo Draghi in una maniera francamente molto poco patriottica. E insomma, quello mi sembra il problema vero, ok? Ho anche l'impressione che l'autore del tweet incriminato l'abbia cancellato. Ecco, allora ci bisogna cercare qualcuno. Perché sto guardando la pagina di Peppe Provenzano, che è quello che ha lanciato il tutto, non lo trovo. Allora, in ogni caso, io ho fatto osservare che appunto la loro è una critica ideologica, quindi proprio neo-stalinista, cioè loro purgavano nello perfetto stile stalinista, ovviamente, per carità, nessun omicidio, nessuna GPU, nessuna KGB o Beria. Però lo stile era quello, veniva chiesto allo Stato di non utilizzare neanche come consulenti tecnici a basso prezzo persone che a giudizio, che questa è la cosa interessante, capisci? Perché la nozione di liberismo e neoliberismo è estremamente vaga, in Italia si chiamano tutti liberali, liberisti, cioè, no? Sono io l'unico che dice che non lo sono, che mi dà fastidio l'etichetta, ma tutti gli altri, strapieno di liberali, sono tutti liberali, anche Emanuele Felice diceva che lui era liberale. poi non riusciva a definire capitalismo, ma lui è liberale, liberale socialista, come i Rosselli.
No, ma non hai capito, è perché è un liberale felice, cioè un liberale felice, liberale, quindi uno di quelli che
sono tutti liberali, Grillo è liberale, Di Maio è liberale, la Giorgia Meloni è liberale, sono tutti liberali, vabbè. E quindi capisci che l'attribuzione della qualifica liberista è proprio puro stile stalinista. Chi studia la storia invece politica, non economica, prima che devono dell'URSS, vede che nella fase di degenerazione del regime post-Lenin, l'interno del Partito Comunista Sovietico cominciano a crearsi le frazioni, e ci sono le frazioni antipartito. E chi le definisce? Il capo, o il gruppo che vuole attirarsi il capo, definisce che ci sono gli elementi antipartito, i deviazionisti, no? E i deviazionisti devono essere messi all'indice e epurati. E ovviamente è una catena, una reazione a catena, cioè eliminato il carciofo, no? Eliminato un deviazionista, c'è sempre il prossimo. Lo stesso successe anche, e lo utilizzò con grande astuzia Mao, la rivoluzione culturale cinese, altro che non è questa, è un'operazione di purga continua di quelli che gli stanno sul cazzo, che gli hanno tolto le posizioni di potere, che vengono etichettati, no? Come neoliberisti, al tempo elementi capitalisti, avevano tutte le varie espressioni, adesso non mi ricordo, siamo andati a studiare la rivoluzione culturale, è divertentissimo, tristissimo, che poi ammazzavano la gente, gli rovinavano la vita. Questo succede lo stesso, cioè questi decidono che tu appartieni a una certa categoria, quei due lì, non gli altri, e quelli lì è puri. Bene, sta roba gli è andata storta, allora inventano il CV. Allora il CV è una cosa ridicola, perché che me ne fotte a me del CV accademico, del tecnico, che deve andare a lavorare al governo? Se io guardo il CV del ministro del tesoro, che è un super tecnico ed è bravissimo, ha un CV accademico francamente misero, ha scritto qualcosa, ma poca roba, no? Se io mi guardo il CV accademico dei grandi direttori generali di tutti i ministeri tecnici italiani, troverò dal punto di vista dell'accademia pochissimo. La cosa divertente è che mi sono andato a guardare, e quindi questo argomento delle citazioni, questo non ha le citazioni, è una puttanata allucinante, perché io non voglio che il tecnico abbia le citazioni accademiche, io voglio che il tecnico sappia fare il tecnico, perché uno che ha fatto il direttore generale di due ministeri diversi, con due governi diversi, magari qualche credenziale ce le ha. Giusto?
Sì.
Anche questo è andato. E poi la cosa più buffa, qual è stata? È stata che se tu guardi le citazioni da Google Scholar di uno di quelli che hanno firmato, che ha più citazioni di tutti, ok, e le compari a quelle delle due persone accusate, l'unico che ha una vita accademica vera, cioè che di professione fa il professore universitario, perché l'altro fa il tecnico, ok, hanno una differenza risibile nel numero di citazioni.
Sì, sì, sì,
e quindi
sì,
una cosa per i ragazzi, magari dopo abbiamo bisogno. Questa cosa delle citazioni dell'H-index, guardate, va usata con cautela, perché non tutti i campi sono uguali, perché la rilevanza accademica di una persona non si decide sulla base delle citazioni, ma proprio non si decide, perché vi sono, specialmente oggi, centinaia di giornali di bassissima qualità che vengono pubblicati da gente che in realtà è completamente fuori dall'accademia vera, che citano paccottaglie, perché chi pubblica immondizia cita immondizia. E quindi occorre stare molto attenti a tutti questi indici di citazione. Nessuno fa carriera solo sulla base delle citazioni, nessuno viene promosso sulla base delle citazioni. Ci sono campi di altissima specializzazione, quelli difficili, quelli per i veramente bravi, dove scrivono pochissime persone, e quindi le citazioni sono pochissime. Quindi occhio a questa cosa delle citazioni, vanno utilizzate con molta attenzione e vanno utilizzate solo da specialisti, e le comparazioni sono possibili solo all'interno di campi ristretti di specializzazione. Non è che puoi confrontare tutti gli economisti. Chi fa econometrica applicata, per dire, o chi fa cose divulgative, ha molte più citazioni di chi fa teoria dei giochi molto astratta. E molto, perché? Perché nel secondo gruppo ci sono pochissime riviste che pubblicano quegli articoli, si pubblicano poco articoli, roba difficile, roba più complessa. Chi fa teoria delle decisioni sofisticata ha molte meno citazioni di chi fa economia monetaria applicata, perché di economia monetaria applicata scrivono migliaia di persone. Quindi ogni volta che vi coinvolgo in un giochetto di citazioni, o lo prendete semplicemente, come dire, ironicamente, per prenderli in giro, qualche volta lo faccio anch'io, ok? Quindi se è per scherzare,
certo,
si fa, ma se è una cosa seria, guai, guai, non è proprio la maniera.
Assolutamente.
Questo è il punto. Ma comunque il punto di fondo è che ci sia della gente, e in particolare ci sia il vice segretario del PD, che pensa che l'Italia del 2021 è un paese dove si può fare una cosa già. Ecco, questo a me fa veramente abbastanza impressione.
Sì, 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 anche perché è un atto, cioè io non temo di definire un atto di squadrismo comunicativo, perlomeno, cioè è veramente un atto di squadrismo. È il tentativo di dire: noi abbiamo un'influenza che le altre sfere devono riconoscere. Al netto poi del fatto che, ribadisco, se ti leggi i nomi della lista, io mi sono fatto un po' una ricerca, io li ho visti un po' di nomi della lista, non è che, tipo, capisco se fossero tutti quanti economisti provenienti da vari campi e via dicendo, comunque non la capisco quella cosa lì, però, cioè, mi trovo dentro professori che parlano di cinema, di filosofia, di roba, cioè, nel senso, ma gente che ci azzecca come i cacchi insieme a che cosa, i cacchi con la Fiorentina, cioè, nel senso, non
sembra... I cacchi con la Fiorentina è abbastanza schifo.
Fa abbastanza schifo.
Come diceva mia madre, i cavoli a Marenda.
Sì, ma non volevo... no, i cavoli a Marenda sì, però cercavo una roba...
Una tipica espressione veneta, ragazzi.
Sì, cioè, sì, i cavoli a Marenda.
Mia madre dice, quando una cosa non c'entrava niente, diceva: Michele, questo sono come i cavoli a Marenda. Perché a Marenda i cavoli apparentemente mia mamma non li gradiva, neanche io, quindi...
Sì, sì, sì.
Lascia che dica una cosa che provi a dire la cosa politica. Allora, la cosa è stata lanciata, ripeto, dal vice segretario del PD. Che uno che l'altra cosa che ha tirato fuori è che in queste commissioni lui ha trovato solo professori del nord, gente del nord, persone che hanno
peraltro ho fatto allora, vedere il tweet mentre parlavamo, era del 17 giugno e ho beccato il tweet di
Pinazzi. L'hai trovato?
Sì.
E se lo guardate è spettacolare, no?
Sì.
E allora giustamente un amico che fa Paolo Bizzarri è andato a controllarsi le università, dove tutti i dirigenti, tutti i ministeri economici, gli alti dirigenti, no? I direttori generali e di, non mi ricordo come si chiama, insomma, quelli i livelli alti dei ministeri economici italiani sono laureati. E indovina cosa? Sono tutti dal centro-sud, da Roma in giù. Capisci? Perché ovviamente, ecco, questa è l'esatta cosa delle citazioni, no? Tu vuoi usare un argomento idiota con me? Bene, faccio finta di assumerlo e ti mostro che porta a conclusioni idiota.
Certo. Certo.
No? Che logica è? Cosa facciamo? Epuriamo i ministeri?
Guarda, a parte ovviamente quello è una logica che porta poi a contraddizioni continue. A me sembra, ho come la sensazione che questo tipo di mossa sia legata al fatto che il PD, soprattutto in questo caso, perché comunque mi sembra che le voci più importanti che sono arrivate siano da Leu, il PD, qualcosa di 5 Stelle, però è quella la parte, cerchi...
Beh, 5 Stelle, c'è l'ex, il core di quello che ha raccolto le firme,
sì,
è
sì.
Il ministro mancato... il capo spirituale era uno che faceva il guru 5 Stelle che ci ha provato, cioè Giovanni Dosi, che è il capo del gruppo economico la Sant'Anna di Pisa, eccetera eccetera.
Mi sembra che sia ci sia in atto nel PD una guerra intestina legata al timore incredibile di perdere le redini di questo governo, come, che poi non hanno neanche, cioè nel senso, quindi in realtà la conferma che le redini non ce le hanno, e quindi questi atti qua sono veramente, a me sembra, sai, quando ha cominciato il governo Draghi, tutti quanti, e anch'io stesso, dicevo, cavolo, Salvini dentro al governo Draghi potrebbe creare dei veri problemi. In questi mesi qua, chi ha creato i problemi più grossi? È il PD. Cioè, il PD, un po' per il rimaneggiamento interno, il passaggio da Zingaretti a Letta, un po' per le sparate di Letta da Dote 18 a... Adesso, il casino che è successo fra Vaticano, DDL Zane, vabbè, lì siamo a livelli, però l'abbiamo già citato, quindi insomma, non torniamoci, però io lì mi sono fatto delle grassissime risate, veramente, per vedere come questo cercava di camminare sulle uova in 12 modi diversi, bellissimo. E adesso questa cosa qua che, però, attenzione, quando, perché se non sbaglio, nel governo Draghi c'è anche Giavazzi, ok? Giavazzi che è un altro, insomma, che avrebbero dovuto... Il problema è che Giavazzi l'ha chiamato direttamente Draghi, come dicevi tu prima, non è che Puglisi e Stagnaro siano stati presi direttamente da Draghi, ci sono dei mediatori, ovviamente, che hanno detto, ok, questi proviamo a metterli qua. E quindi non hanno avuto il coraggio di fare lo stesso casino su Giavazzi. Non hanno avuto il coraggio di fare lo stesso casino quando si tratta di una persona scelta direttamente da Draghi. E questa cosa qua denota che non solo c'è questa ideologica presa di posizione, ma non c'è neanche il coraggio di andare fino in fondo. Cioè, quando Provenzano scrive questi ultras neoliberisti, non c'è mica il coraggio di andare fino in fondo. Ricordo che Giavazzi ha scritto anche insieme ad Alesina quel bellissimo libro che consiglio veramente, perché il liberismo o il neoliberismo è di sinistra. Libro che mi è piaciuto tantissimo. E lì non hanno mica fatto casino. Qualche polemica c'è stata, ma poi tutti muti e zitti perché, questo l'ha scelto Draghi. È di nuovo l'idea che se tu devi andare a rompere le palle al padre padrone, tra virgolette, cioè Draghi, non è Draghi il padre padrone, ma è come viene percepito forse da una certa parte del PD. Se devi andare a rompere le palle al padre padrone, lo fai mettendo le ginocchia sui ceci, a voce bassa, e dici, no, ma non è Giavazzi, non siamo sicuri, insomma, non vorremmo disturbare. Poi appena invece c'è una cosa che ha un peso specifico molto basso, perché lo ribadisco, con tutto il bene che posso volere a Carlo Stagnaro e a Riccardo Puglisi, però è una cosa che ha un peso specifico abbastanza basso nell'economia del PNRR, e tutte queste cose qua. Appena succede questo, fanno la voce grossa. No, i neoliberisti, ma stiamo scherzando? Qui lo Stato va allo scatafascio. E succede il finimondo. È un circo incredibile. È veramente, cioè, hai presente, lo so che a te i meme non piacciono, ok? Ma io invito chi sta in live a fare un meme. Avete presente il meme dove c'è il cane super muscoloso da un lato e poi il cagnolino tutto tranquillino e intimorito dall'altro? Ecco, il cane muscoloso è Carlo Stagnaro e Riccardo Puglisi nel PNNR e no governo, no. E dall'altra parte invece, Giavazzi, nel governo va tutto bene, papà Draghi va tutto bene. Ecco, fate questo meme perché secondo me è azzeccatissimo. E questo secondo me denota un'ipocrisia politica incredibile, ma poi una debolezza incredibile. Cioè proprio questi si stanno squagliando come neve al sole, secondo me. E quindi microfono.
Tu su questo sei ottimista, avevo detto. Io su questo è dove ci sto pensando. Allora, perché? Allora, noto appunto, questo non è dietrologia, sono semplicemente fatti per chi ci ascolta. Non c'è dubbio, se voi avete seguito l'itinerario politico e le affermazioni di questo Provenzano, ok, al quale devo anche dedicare una trasmissione, penso, perché so che mi ha querelato, mi hanno comunicato, ma non so perché cazzo mi abbia querelato. Quindi appena scopro dalla Procura della Repubblica di Venezia su cosa mi ha querelato, sarà un tweet in cui gli ho detto che è comunista, scrive e propone cazzate, ribadisco Peppe, e che non sa l'economia, ribadisco anche questo perché ho letto le cretinate che scriveva per Svimez.
Scriveva per Svimez Provenzano, scriveva per Svimez.
La carriera è stupenda, questo è uno laureato in giurisprudenza di ottima famiglia siciliana, poi veniamo. E comunque questo vuole essere il leader politico di questa sinistra che io chiamo guevarista. Mio Google ha deciso che volevo parlargli di questa sinistra guevarista che fa da ponte fra PD e 5 Stelle, perché cerchiamo di capirci, uno dei grandi progetti che questi hanno e che probabilmente Draghi ha fatto saltare l'emergenza del governo Draghi è di costruire una grande sinistra mettendo insieme tutti 5 Stelle a PD, Leo, eccetera, sotto la leadership di questo Conte, che essendo una specie di pongo flessibile, perché un signore, vabbè, insomma, la storia di Conte la sappiamo, no? Andava bene a tutti perché intanto diceva tu oggi a tutti. E dietro a questo c'è tutto un gruppetto di persone, si vedono? Se voi andate a cercarvi, ci sono delle bellissime foto di Provenzano e l'Ammazzucato che celebrano il loro potere in una isola delle Eolie l'anno scorso, ok? Esiste un mondiglio di pseudo-economisti paleomarxisti che ama molto questa chiacchiera, che sono molto alternativi, molto aggressivi, molto rampanti, di cui chiaramente questo signore è il coordinatore. Ora, poiché questi sono anche proprio tecnicamente, lo dico con totale franchezza, degli incapaci, e sono sempre disposto a dimostrarglielo, infatti sono quelli che quando li inviti a mezzo dibattito anche su temi precisissimi, rifuggono dicendo ma tu mi insulti, no io non ti insulto, nei dibattiti ho mai insultato nessuno, anzi non insulto neanche loro, li chiamo, sono, non è colpa mia, sono neostalinisti, cioè loro non mi chiamano neoliberista, anche se non ho mica capito perché uno mi può chiamare continuamente neoliberista, che è praticamente l'analogo di figlio di buona donna, delinquente, criminale.
Bastardo neoliberista.
Maestro adulto di Goebbels, e io non posso chiamare a uno neostalinista che fa le liste di proscrizione, ma va a cagare, no? Ecco, quello forse un insulto. Allora, questo mondo qua, guarda che comandava tanto con Conte, e tanto per non fare nomi, stiamo parlando di Felice, Provenzano, Roventini, Mazzuccato, Fassina, e annessi e connessi, perché poi dietro, se voi andate nella lista lì e guardate, c'è questo. E questi si sono piazzati bene, poi c'è anche il Minenzi, ce ne sono svariati, Tridico, c'è tutto un mondiglio di persone francamente impreparate, perché il punto di vista è che sono impreparate, ideologicamente molto biased, ideologicamente molto spinte su posizioni ghevariste, che grazie a questo progetto stava acquisendo potere. Ecco, questo potere gli si sta evaporando. Sono molto arrabbiati e credo che questi abbiano uno e un solo desiderio: trovare il casus belli che convinca Letta, che purtroppo è un uomo, a mio avviso, con alcuni difetti che credo di non aver mai nascosto, a entrare in rotta di collisione con in mente le elezioni, perché sono in mente le elezioni del 23,
certo.
Quindi devono differenziarsi dalla Lega, devono trovare ragione, no? Per costruire il blocco antidestra e far saltare Draghi. Certo. Per poter riproporre, come vedete, grazie a Dio si fanno danno fra di loro, adesso c'è lo scontro in corso di potere puramente fra Grillo e Conte, ma l'ipotesi di fondo ovviamente è quella. E non è un caso, voi vi siete mai chiedeti, Cresti, perché questo personaggio strano che si chiama Carlo De Benedetti all'improvviso entra in rotta di collisione con la grande famiglia ex Agnelli, ora Elkan Agnelli, a cui cede Repubblica, che lui aveva utilizzato come strumento per le sue ambizioni politiche per 30 anni o 40, no? E si crea un giornale ex novo che è la versione sinistra del Fatto Quotidiano, e intanto il vice direttore uno
e il quale posso giornale dire, essere la versione sinistra del Fatto Quotidiano, cioè un'impresa incredibile, peraltro, cioè veramente lì
no, sinistra si va nel senso di sinistra
in tutti e due i sensi,
sì, esattamente.
In tutti e due i sensi.
Ed ha un unico, se voi guardate, non è un giornale, è un organo di propaganda. In Italia ce ne sono tanti, c'è un altro che si chiama Il Riformista, che infatti è finanziato dal mondo attorno a Berlusconi, antimagistratura, che ha un unico obiettivo, sputtanare i magistrati, sempre e comunque, quando hanno ragione, quando hanno torto, quando fanno cazzate, quando non fanno cazzate. Perché? Perché la magistratura per quelli è il male, per questi Draghi è il male. E se voi leggete Domani, vedete che non racconta informazioni, cerca occasioni per sputtanare Draghi. E non a caso è su Domani che appare questa lettera. Ora, questo non è un complotto, questo è come funziona la politica, basta semplicemente capirlo. Non è detto che ci riescano, non è detto che funzioni, però io lo vedo. A me fa piacere sentire che Rick, che forse ha più polso di me, di cosa pensa la gente in Italia, io non ce l'ho obiettivamente, di cosa pensa la gente, vedo i fatti ma non so cosa giri, dice, ma si stanno sgonfiando.
Ma guarda, allora mettiamola così, perché questa è una critica che io ho fatto ancora quando è nato il governo Draghi. Io quando il governo Draghi nacque con quell'enorme bacino parlamentare, che praticamente esclude soltanto la Meloni, io dissi, cioè, questo è un governo che si regge sul fatto che tutti quanti vorranno prima o poi capitalizzare sulla morte di questo governo. E quindi in realtà sono convinto di quello che hai detto. Cioè, ogni partito all'interno della compagine del governo ha la sua visione di come questo governo finirà. E vorrebbe, nei suoi sogni bagnati, essere quello che svela la malvagità del governo e quindi riesce a capitalizzare. C'è un problema, secondo me. E il problema è la pandemia. Cioè, ognuno di questi è sufficientemente ancora lucido da sapere che se faranno cadere il governo Draghi con un pretesto, con qualcosa di pretestuoso, e la gente capisce che è pretestuoso, sono finiti. Perché? Perché in realtà c'è la pandemia di mezzo e adesso nessuno vuole prendersi la responsabilità di far cadere il governo. A maggior ragione il governo che, bene o male, ha gestito bene la campagna vaccinale, si è preso i rischi ragionati, ha cominciato a riaprire. Quindi in realtà io questa cosa la vedo, vedo una paura incredibile da parte di questi. È per quello che dicevo, quando nominano Giavazzi nessuno dice nulla, quando nominano Stagnaro e Puglisi apriti cielo. Perché in realtà questi vogliono rompere le palle, e questo in realtà anche Salvini l'ha fatto, cioè nel senso, quindi tutti quanti all'interno di 5 Stelle, tutti, forse 5 Stelle è meno degli altri perché sono troppo impegnati a prendersi a cazzotti all'interno, e quindi insomma, però anche loro hanno la loro visione. Quindi in realtà sì, secondo me tutti quanti hanno il piano per far cadere il governo, però nessuno ha il coraggio di metterlo in atto, ed è ciò che potrebbe sancire la condanna definitiva, perché se questi vogliono effettivamente far cadere il governo, devono farlo in fretta, probabilmente addirittura approfittando del semestre bianco di Mattarella, sperando che Mattarella poi effettivamente non si ricandidi. Io sono ancora abbastanza convinto che a fine anno Draghi convincerà Mattarella a fare un altro paio d'anni fino al 23. Io questa cosa, anche se Mattarella, anche Napolitano aveva detto di no al secondo mandato e poi ha detto sì sì va bene faccio 2-3 anni e li ha fatti. Mattarella secondo me non ci va distante. Quindi ecco, secondo me stanno camminando su questa lama di rasoio, vorrebbero tantissimo, hanno dei sogni bagnatissimi. Il sogno bagnatissimo è quello di svelare al mondo che Draghi è un mostro e di sconfiggere questo governo del male e quindi di riprendere in mano l'Italia con tutti quei 200 firmatari che in realtà sono ovviamente il bene, sono i resistenti, sono la resistenza di oggi. E sì, questa cosa la vedo. È molto interessante in questi giorni, facendo la rassegna stampa abbiamo incontrato un articolo, vari articoli in realtà, proprio su questo tema, su Avvenire, in cui è molto interessante vedere la convergenza del mondo cattolico e del mondo della sinistra, di questa sinistra, intorno proprio ai nemici neoliberisti. C'è un articolo terrificante scritto da Fioramonti, sì, su Avvenire, che poi ti giro se vuoi vederlo.
Fioramonti chi?
Fioramonti, guarda, aspetta un attimo che te lo dico.
Quello che era, quello che viene dal Sudafrica, che si era nascosto in Sudafrica a far finta di fare il professore e che era diventato ministro dell'università per i 5 Stelle. Quello che oggi è il punto, che lui vuole trasportare l'elettricità nell'aria perché i piloni non gli piacciono.
Mo te lo dico chi è. Beh, questa cosa qua mi sfuggiva, perché allora è ancora più...
No, vabbè, cioè, lui si chiama Fioramonti, che era ministro, me lo ricordo, passaggio
Lorenzo Fioramonti, forse?
Ah, sì, sì, credo sia questo.
Aspetta, fermo lì che non voglio dire una cazzata. Vediamo se in chat qualcuno mi aiuta. Allora, vediamo un po' se in chat qualcuno
mi aiuta. C'era un signor tal Lorenzo Fioramonti.
Sì, sì, è Lorenzo Trausti Fioramonti.
Su cose cattoliche, perché uno ha iniziato la sua carriera facendo il portaborsi di Pietro. Ecco. Questo di nuovo non si sa.
Lorenzo Fioramonti.
Ma è strano, perché il mondo cattolico dovrebbe avere una certa simpatia per Draghi, fra le altre cose perché Draghi è un cattolico serio, cosciente, sì, di stampo montiniano, ma lo è. Suppongo che questa roba del DL Zan stia permettendo ad alcuni, no?
Sì.
Pronto? Di uscire, di... Mi sembra strano che il mondo cattolico compattamente,
però c'erano 2-3 editoriali di Avvenire in questi giorni, che cioè quello di Fioramonti.
Non leggo più Avvenire, dovrò ricominciare a leggerlo.
Poi te lo mando perché era veramente delirante. E
qual era l'argomento, se posso chiedere?
No, appunto, era questa cosa qua, era un articolo terrificante sull'avanzata di questi neoliberisti che vogliono distruggere il mondo, e addirittura accostando questo liberismo economico alle libertà che tanto sono invise al mondo cattolico. Cioè veramente un delirio, poi te lo giro perché è qualcosa di fenomenale, cioè non so neanche raccontartelo questo pezzo, ma mi ha fatto accapponare la pelle quando l'ho letto. E ci sono queste cose qua che mi stanno facendo molto riflettere, che mi confermano quello che dicevi tu, cioè che tutti quelli che fanno parte, che sono alla base del governo Draghi, le parti politiche, sognano di essere coloro che smascherano il governo Draghi, come se Draghi fosse Sauron che sta ingannando Numenor. È una roba incredibile, veramente incredibile.
Sì, ecco, questo mi sembra l'aspetto forse più interessante a discutere, evitando di dare troppo filo a costoro, no? E cioè come una certa parte, perché pochino alla volta Draghi alcune cose le ha gestite, per carità, è vero che ha fatto dei compromessi, però devo dire per esempio il fatto che sia riuscito a forzare l'abolizione delle inutili mascherine all'aperto, finalmente, domani cominciate, no? Dopodomani in Italia.
Domani.
È ovviamente un passo avanti, perché questi volevano, no? Adesso vediamo come andrà questa storia, vediamo se cambia anche l'informazione che gira sul virus e così via. E adesso, dopo l'estate, comincerà il gioco serio, che è quello delle riforme economiche legate a questo PNRR. Se lui arriva lì con forza, molte posizioni di potere potranno cominciare a saltare. Uh-huh. E quindi la cosa è interessante. Quindi che ci sia chi vuole farlo saltare, non dubito. Posso aggiungere, fa tristezza in tutto questo la totale, folle assenza, incapacità propositiva di tutto l'elettorato di destra e i suoi rappresentanti.
Oh sì. Comunque eccolo qua, guarda che bel pezzo. Ci mancava solo la task force con i liberisti negazionisti.
Ah sì, è lui. È lui
ed è un delirio. È un delirio.
Ma mira come si definisce deputato e storico dell'economia. Quest'uomo è un poveretto, è un uomo di un'ignoranza infinita, lo dico pubblicamente. Il signor Fieramonti ha una conoscenza dell'economia che è risibile, ha scritto cose mediamente erronee. E sì, allora fa un po' impressione che...
Guarda, tra i neonominati svetta Carlo Stagnaro, ecco, direttore del comparto ricerche del Bruno Leoni, sancta sanctorum del liberismo italiano. Al suo attivo Stagnaro ne ha molti di posizioni strampalate, è un negazionista climatico. Sostiene che il tabacco non sia...
falso.
Sostiene che il tabacco non sia cancerogeno, che è falso, ed è un fautore dell'idea che il porto d'armi diffuso riduca il crimine della società. Poi Puglisi, un altro polemista ultraliberista, che definì Mariano Mazzucato sopravvalutata. Madonna santa, che colpa incredibile, E sembra passare più tempo a incendiare Twitter che a far valere le sue idee con la produzione scientifica. Tutti uomini, poche o nessuna donna, ovviamente. Se pensiamo che ci salveremo seguendo liberisti e tecnocrati, le cui idee hanno portato in questa situazione peraltro, quindi è colpa nostra questa situazione, vuol dire che non abbiamo capito nulla da tutte le ultime crisi. È un delirio questo pezzo, un delirio totale. Mamma mia. Fantastico. Quindi sì, ci sono,
sì, un certo mondo si è risvegliato, suppongo, perché la sensazione, ed è un mondo di mediocri, non faccio alcuna fatica a dirlo, almeno dal punto di vista tecnico e qua economisti. Infatti è gente che non accetta mai dibattiti pubblici con nessuno, non tanto solo con me che sono brutto e cattivo, ma con nessuno.
Sì.
Quindi all'occhio, perché insomma il rischio di tentativi di colpo di mano, secondo me, ci sono. Quindi vale la pena seguire cosa.
Vabbè, cosa vuoi? Staremo a vedere che cosa ne emergerà. Direi, non so, hai qualcos'altro da aggiungere su questo, Michele?
No, abbiamo esaminato, io secondo me, tutti gli aspetti. Io lo trovo un elemento rilevante, perché appunto mostra cosa si accida e cosa vogliono certi gruppi, certi, non so neanche come chiamarli, no? Uh-huh. I darling, tra l'altro, molti di questi sono fra i darling dell'informazione di moda. Capiamoci, Fieramonti lo era, Provenzano, tutti questi sono fra i darling dell'informazione di moda. Ci sono persone estremamente visibili che appaiono diramente, c'è anche fa parte del gruppo, ovviamente, la Fana, che si è aggiunta, c'è tutto un mondiglio, piccolo mondo di aspiranti economisti, i quali ovviamente non, e ripeto, davvero importante, non hanno alcun titolo per fare le affermazioni che fanno, se non quello dell'odio ideologico. Vabbè, cosa dico questo...
adesso torniamo a leggere un po' la chat. Prima chiudiamo qui questa parte, e vi ricordo insomma di condividere, insomma, se siete in live non andatevene, adesso leggiamo un po' la chat. Per tutti gli altri, condividete, fate conoscere Dufere Boldrin, seguite tutto quanto, cerchiamo di diffondere un po' di discorsi alternativi a questo mainstream completamente liquefatto dalla demenza. E bene, quindi vi ringrazio per aver seguito fino a qua, grazie Michele per la chiacchierata, e niente, ovviamente non dimenticatevi,
e che decisamente sempre di più non è tutto noi a ciò che pensa.
Alla prossima.
Sono bravo a dirlo,
Sei bravissimo.
Lo dico così pacatamente, come sono più convinto, perché adesso c'è proprio bisogno di pensare.
Sono d'accordo. Alla prossima.